quindi adesso lo chiamano questo codice di DNA e quindi portano delle modificazioni molto pesanti a livello della formazione della proteina, che generalmente portano a una totale perdita di funzione del gene. Quindi sono eventi molto drammatici per la proteina, per il paziente. Meno drammatici, ma con conseguenze che possono essere altrettanto devastanti, sono invece quelle che sono le piccole mutazioni che avvengono all'interno dei geni, che sono definite come mutazioni puntiformi. Queste invece interessano un singolo nucleotide. Per cui se guardate in diapositiva, se partiamo da una classica sequenza di nucleotidi divisi per semplicità già in triplette, a cui in diapositiva è già associato l'aminoacido corrispondente, e noi avremo una sequenza proteica, che è indicata in giallo, che corrisponde alla decodifica di queste triplette. La mutazione puntiforme porta alla sostituzione di un unico nucleotide. Le mutazioni puntiforme sono di tre tipi. Il tipo più comune è quello definito missense. Si parla di, quindi, modificazione di un nucleotide con un altro. Missense. In questo caso, per esempio, è un nucleotide che prima era un'adenina diventa una timina all'interno di una tripletta. Per errori, per esempio, durante la trascrizione, per errori della...
Può diventare
in teoria qualsiasi cosa. Poi ci sono delle mutazioni missense più frequenti e meno. Se siamo sottoposti a radiazione, per esempio, è molto facile che ci sia il cambio con la citosina, l'alterazione citosina-guanina. Quindi ce ne sono più comuni, però in teoria possono avvenire tutte. Sono errori, chiaramente. Gli errori statisticamente possono esserci sempre e tutti quanti. La missense porta alla sostituzione di un nucleotide. La sostituzione di un nucleotide chiaramente varia la tripletta che contiene questo nucleotide. Se prima era una tripletta che, come rappresentato, era un TAT, in questo caso diventa un TDT. L'aminoacido corrispondente, se siamo fortunati, è lo stesso. Allora è una mutazione che non porta svantaggio, non porta alterazione. Più frequentemente l'aminoacido che corrisponde a questa tripletta varia rispetto a quanto si aveva nel caso wild type, nel caso normale. Questo significa che la proteina si formerà normalmente con un aminoacido diverso. Quanto pesa la modifica di un aminoacido su una proteina dipende dalla proteina. Ci sono alcuni casi in cui la modifica di un aminoacido avviene in una zona non importante per la conformazione o l'attività della proteina stessa, quindi è compatibile con una funzionalità normale e non alterata della proteina. In altri casi invece questo non avviene assolutamente. Per cui alterazioni anche solo di un singolo nucleotide causando l'alterazione di un aminoacido porta una proteina che a volte addirittura non funziona, nonostante sia tutta presente con un unico aminoacido cambiato. Poi ci sono le mutazioni non sense, sempre tra i puntiformi, che sono identiche alle mutazioni in sense, nel senso che abbiamo sempre la modifica di un unico, di un singolo nucleotide, stiamo sempre parlando di mutazioni puntiforme. Soltanto che la modifica di un nucleotide in questo caso porta alla formazione di una tripletta, di un codone distorto prematuro sulla sequenza dell'RNA messaggero. E questo origina una proteina che non è più lunga quanto doveva essere in precedenza, ma che viene troncata prima. Come vedete in diapositiva, in questo caso è stata sostituita sempre nello stesso codone della mutazione missense di prima, in posizione 3, la timina con una guanina. In questo caso si realizza questa tripletta, questo codone che è TAG, che è convertito nel RNA viene UAG, ed è quel UAG, che origina quindi una tripletta di stop. Quindi qui non si legherà nessun aminoacido, non si avranno più aminoacidi nella sequenza.
Può portare anche a un aminoacido che è dannoso?
L'aminoacido di per sé stesso non è dannoso, sì, ho capito la tua domanda, non è l'aminoacido che è dannoso, però può portare a una perdita completa di funzione della proteina, sì. Può essere una mutazione non rilevante ai fini della funzionalità della proteina, ma può anche essere una mutazione che ne altera la funzione e che quindi causa delle patologie. Ci sono patologie che molto gravi che derivano dall'alterazione di un unico aminoacido, tipo la fibrodiceistica generalmente è determinata da tante mutazioni su uno stesso gene, che è quello del CFTR, tante mutazioni possono causare la fibrodiceistica. Però una di queste, la più frequente, è una mutazione a livello di un unico aminoacido, che è la fenilalanina, che viene convertito in un altro. Quindi è un errore ricorrente che avviene nella popolazione ed è una mutazione missense e porta a una malattia che è piuttosto devastante, è la fibrodiceistica. La mutazione nonsense ha le stesse caratteristiche, nel senso che anche qui la formazione di una proteina tronca può in certi casi essere quasi miracolosamente irrilevante, nel senso che può, nel migliore dei casi, la proteina in questo caso non è sicuramente funzionale, perché essendo tronca prima non potrà sicuramente svolgere la sua funzione, però potrebbe non essere estremamente dannosa, per cui mancare una proteina, ma ci sono delle proteine che possono mancare con relativa tranquillità o essere poco espresse. In altri casi può originare una proteina che, essendo tronca, non è più regolata, per esempio, per cui è sempre attiva, e quindi spesso mutazioni che portano gli oncogeni e quindi allo sviluppo di tumori, oppure una proteina che, non essendo più funzionale, perché è troncata, anche lì causa una malattia abbastanza grossa. Più difficile da comprendere, però sempre riguardante un unico nucleotide, è la mutazione del frameshift, di cui vi avevo più o meno già parlato, vi avevo già detto quanto è importante che venga mantenuta la cornice di lettura giusta delle triplette. Se all'interno della sequenza, per o perdita di un nucleotide o aggiunta di un nucleotide, qui nella diapositiva era rappresentata l'aggiunta di uno di due nucleotidi addirittura, però è un caso limite, basta aggiungere un unico nucleotide e si potrebbe anche toglierne uno solo, o uno o due, insomma. Cosa succede? Con l'aggiunta, in questo caso di due, ma basta un nucleotide, si ha uno spostamento della cornice di lettura. Se voi guardate la sequenza nucleotidica, fino a questo DAT è identica a quanto avveniva nella sequenza normale. Poi c'è questo inserimento di queste due adenine e poi dopo la sequenza è uguale, GGT, solo che sposta tutto di due nucleotidi. Per cui, andando a separare i codoni e le triplette, vengono fuori degli aminoacidi che sono completamente diversi da quelli che dovevano essere presenti nella sequenza normale. Per cui si ha una proteina che è completamente diversa rispetto a quello che doveva essere originariamente, e questo anche può alterare la funzionalità della molecola. Vi dicevo, le mutazioni frameshift, ricordatevi che basta l'inserimento di un unico nucleotide, ma possono anche dipendere dal togliere un unico nucleotide, si può perdere un nucleotide per qualche motivo e ottieni lo stesso risultato. Sono state aggiunte queste due adenine. Per cui. Ma per complicare, se tu guarda i nucleotidi, allora i GGT che dovevano essere insieme a dare una guanina, una glicina, una G. E invece non ci sono, noi abbiamo un K che è un altro aminoacido.
Ah, cosa di uno, non
di due. In questo caso
di due. Quindi non sposta i gruppi che sposta due indipendentemente dalle
tre. Esatto, cioè aggiungi due nucleotidi, quindi la tripletta è tutta diversa. Questa prima la tripletta era GGT, CTG, giusto?
Sì, sì, sì.
E dava degli aminoacidi. Adesso le triplette sono superate, sono spostate di due, per cui la lettura è diversa. Poi è un caso che combinazione venga fuori sempre questa valina, questo stesso aminoacido nella posizione dopo. È un caso che può succedere, perché nello spostamento si potesse anche originare poi lo stesso aminoacido, però non su tutta la sequenza. Quindi da lì in poi tutta la lettura della cornice di lettura delle triplette è alterata. Quindi tutti gli aminoacidi che trovi sono diversi da quelli che avevano potuto essere. E questa proteina pare, se tu vai solo ad analizzare la proteina, completamente diversa dalla proteina normale. Per cui, cioè, quando ti trovi una proteina completamente diversa, inizi a pensare che cosa è successo? qua, magari è stata inserita soltanto in un codice, esposta tutta la codice lettura. Di un po'. Allora, poi ci sono delle patologie, che vediamo che sono molto interessanti e sono state ormai molto ben caratterizzate, che derivano da quella che viene definita espansione di tripletti. Cioè l'altra cosa che può capitare è che una tripletta all'interno di un gene, che viene già di suo ripetuta un numero X di volte, e in genere quando ci sono delle ripetizioni all'interno del DNA, queste ripetizioni sono variabili sulla popolazione, per cui vengono ripetute 12 volte nel mio DNA, 11 volte nel DNA del mio fratello, per dire, non hanno lo stesso numero di ripetizioni, possono variare queste ripetizioni. Queste ripetizioni tendono a generare, nel momento in cui il DNA si divide, a aumentare, proprio perché il fatto di dover ripetere sempre la stessa associazione di nucleotidi fa perdere un po' il controllo ai meccanismi di trascrizione e duplicazione del DNA, con il risultato che queste triplette tendono ad aumentare di numero. Se aumentano di numero in modo eccessivo, superando certi quantitativi di ripetizione, possono originare delle patologie, perché diventano una presenza importante all'interno della proteina. L'esempio più significativo è quello della corea di Huntington o anche del morbo di Alzheimer, che ha quella stessa caratteristica. Sono tutte e due patologie dominanti che riguardano il sistema nervoso. La corea di Huntington è peggiore perché ha una degenerazione molto veloce, non c'è niente da fare per i pazienti, non esiste cura. La domanda è brutta perché tu sei assolutamente cosciente di quello che ti sta succedendo e perdi man mano controllo di tutto, fino a morire. E, però per la tua coscienza la morte è lenta, nonostante il fatto sì, che sia una morte abbastanza rapida, perché da quando si sviluppa la malattia non hai più fortuna.
Sono contento di dire il numero di verificazione che ti posso dire qui, perché sempre quello sempre. Quindi anche quello di indossarlo, che non ho mai avuto a potersi?
No, di improvviso no, nel senso che c'è una familiarità. Allora, nel corso degli anni nelle famiglie aumentano le triplette, ci possono essere delle famiglie che hanno un numero limite di triplette, c'è un margine abbastanza ampio. Infatti se andate a guardare i casi di queste malattie sono estremamente ereditarie, estremamente familiari. E all'interno di una famiglia che ha la corea di Huntington, per esempio, la malattia insorge sempre più rapidamente nelle generazioni, perché aumentando le triplette da una situazione già patologica, se era patologica con insorgenza a 80 anni, tutto sommato è compatibile con...
No, questo esempio della scuola di Huntington, la penetranza del genere è il tema morto, cioè ultimamente sul tema finalmente perché c'è un'influenza, non delle cuore, ma anche ambientale.
Ci sono poi tutta una serie di geni modificatori, di influenze ambientali che effettivamente aiutano. Esatto, cioè considerando soltanto quel gene lì funziona così, e ne parleremo poco in realtà, però i geni modificatori sono una presenza molto forte, è una componente molto importante per la trasmissione delle patologie genetiche o comunque per l'analisi di queste molecole, perché magari mutazioni che in me sono fenotipi che causano la patologia, in te non causano la patologia perché hai un gene modificatore, che vuol dire che è un gene che ha la stessa funzione o che quindi che compensa l'azione del tuo gene danneggiato, o che è un gene che comunque lo inattiva, ti fa bypassare il problema della malattia. Dunque magari sei mutato, hai tutte le caratteristiche per essere malato, però sei strano.
Però sono
d'accordo. E comunque non è una malattia frequentissima nel grazie al cielo, nell'economia della popolazione. Questo è un'immagine, questa deriva da un'estrazione di una tripletta che è un CAG, non è scritto nella sua parte, comunque è un CAG, qua. Esiste un numero di ripetizioni che dicevo fisiologico e un numero di ripetizioni che invece è patologico. In mezzo c'è tutta una serie di ripetizioni che sono un po' al limite, in cui gli individui possono effettivamente manifestare o meno la malattia a seconda dei casi, dell'ambiente, dei geni modificatori, dello stile di vita, di tantissime cose, se muoiono di infarto prima o altre robe. Questa è rappresentata, queste malattie si possono analizzare abbastanza rapidamente andando a cercare con dei marcatori l'espansione di queste triplette. Noi usiamo delle sonde, conosciamo la frequenza che viene espansa, si possono usare delle sonde che la riconoscono o dei primer ai lati dell'espansione e andare a vedere per PCR quanto questa espansione è ripetuta. Se vedete tutti i casi sani negli alberi genetici delle malattie, quando il pallino vuoto o il rettangolo, un quadratino vuoto sono sempre i casi sani fenotipicamente, invece quelli pieni sono sempre i casi malati. E se vedete esiste una specie di soglia, un cutoff, chi ha le ripetizioni al di sotto di questo quantitativo di ripetizioni, quindi 34 al limite, sostanzialmente sano. Chi supera le 34 ripetizioni tendenzialmente malato, con delle eccezioni, per cui se tu hai 37 ripetizioni è vero che superassi 34, però potresti essere sano, grosso modo. Comunque c'è un'associazione diretta col numero delle ripetizioni e la patologia. Questo è di nuovo una rappresentazione della stessa, in cui si fa vedere che comunque la ripetizione c'è anche nel soggetto normale, ma nel soggetto malato è molto aumentata. In questi casi ovviamente la cornice lettura non è alterata, perché noi abbiamo espansioni di triplette, per cui aumenti gli aminoacidi, ma la cornice del gene è lo stesso, la proteina è lo stesso. Non ci sono alterazioni a livello delle quantità di proteina, non c'è troncamento della proteina, la proteina è formalmente sempre la stessa, è solo più lunga. Il problema è esattamente legato al fatto che quando si ha queste espansioni, si ha dei tratti che diventano molto lunghi, che possono diventare tossici per le cellule. Nel caso della chorea di Huntington, il tratto che viene così amplificato è una glutammina, il CAG codifica per una glutammina, questa presenza di tante glutammine una dietro l'altro causa una tossicità a livello dei neuroni, quindi la proteina precipita nei neuroni come se fosse una molecola tossica, perché è troppo grande per essere metabolizzata correttamente. Infatti quando si fanno le analisi dei neuroni di pazienti malati per quella diagnosi, si vedono proprio dei precipitati proteici all'interno dei neuroni. Questi precipitati proteici sono loro che danneggiano il neurone e quindi che causano la neurodegenerazione. Non è la proteina che ha un'attività diversa, sbagliata, per cui causa degli effetti nella cellula, e che in questo caso viene recepita come tossica e il neurone muore, per cui si ha morte neuronale massiva a livello dell'encefalo dei pazienti, con danneggiamento di tutto quello che ne consegue. I neuroni sono quelli che mandano avanti comunque tutto il nostro organismo. In questa diapositiva riporto soltanto un esempio di malattie che sono legate a espansione di triplette, per dirvi che ce ne parecchie, sono quasi tutte patologie a livello neuronale, perché hanno proprio questa caratteristica che proteine che vanno a precipitare a livello dei neuroni intossicano il neurone. Il neurone è una cellula molto sensibile che non ha neanche tanti meccanismi di difesa, il sistema immunitario sappiamo che non arriva nel cervello, per cui queste patologie riguardano quasi tutte queste aree del nostro organismo, infatti causano quasi tutte neurodegenerazione e morte poi conseguenza a questo. Un'altra patologia per espansione tripletta che non riguarda invece i neuroni è un tipo di distrofia, che è la distrofia miotonica. La proteina non c'è il nome della proteina. La poliglutammina è soltanto l'espansione, cioè una glutammina espansa quante volte, quindi un tratto di poliglutammina.
Ma è per tutte queste patologie?
No, nel senso che l'Huntington e l'Alzheimer derivano sempre da un'espansione di CAG, quindi da glutammina. Le atassie pure mi sembra da tratti, però su molecole diverse, su proteine diverse. Cioè sono lunghi tratti di glutammina e molecole di proteine differenti tra di loro. La tassia pure, la malattia di Kennedy no, credo sia un'altra, credo sia un CGG, anche lì, una sequenza diversa, quindi non una glutammina. Quindi non è indicato il nome della proteina in questo caso, ci interessa poco, è la tripletta che su qualsiasi proteina avviene, crea comunque un problema perché rende la proteina troppo pesante, troppo tossica e la fa precipitare. E questo è il problema. avviene anche a livello del muscolo nella distrofia miotonica. Qui abbiamo l'espansione di un CGD, abbiamo di nuovo che certe espansioni fino a un certo numero sono normali, quando queste espansioni aumentano tantissimo la malattia diventa malattia, quindi nel paziente si ha, nell'individuo si ha presenza di patologia. Queste patologie sono tutte, dicevo, ovviamente ereditarie e tendono ad anticipare l'insorgenza della malattia con le generazioni, perché l'espansione del soggetto è sempre destinata ad aumentare. Ci sono dei casi di Alzheimer, soprattutto in America Latina, che si sviluppano verso i 12-13 anni, hanno trovato delle famiglie così, cioè in bambini molto piccoli, sono cose veramente sporadiche nella popolazione, però che vengono fuori in età che sicuramente nella popolazione nostra anche di più, siamo sugli 80 anni, normalmente l'insorgenza sugli 80 anni. Nel corso dove c'è familiarità chiaramente aumenta, però non è che per di 20 anni ogni volta, quindi 70-65. Comunque sono tutte diagnosticabili e poi esistono tutta una serie di cose che si possono fare per cercare di evitare la patologia. Non mi importa che sappiate i nomi di queste malattie, sappiate soltanto che è un elenco di patologie da espansioni di malattie di nuovo ad espansioni di triplette. Quello che mi importa sapere è che non tutte sono dominanti come quelle che abbiamo visto prima, alcune sono invece patologie recessive, che significa che si manifestano soltanto se l'individuo è omozigote per la patologia, quindi presenta l'espansione della tripletta su tutti e due gli alleli. Chiaramente queste sono ancora meno frequenti perché devi essere mutato, devi essere alterato in tutti quegli alleli, se no l'allele sano del gene prende il sopravvento. E ovviamente, dato che queste qui sono recessive, generalmente nel caso in cui tu le sviluppi sono decisamente più drammatiche per il paziente rispetto a quelle dominanti, cioè un andamento più invasivo e più rapido. Allora, patologie possono dividersi in dominanti e recessive. Cosa si intende per dominanti e recessive? Quelle genetiche. Quelle recessive sono, la divisione dominante e recessivo non dà nessuna indicazione su quello che è l'esito, la prognosi della malattia, la velocità della, normalmente di peggioramento della patologia o quando la patologia insorge. La differenza è legata al fatto che normalmente una patologia recessiva può svilupparsi e manifestarsi in un individuo soltanto quando tutti e due gli alleli dello stesso gene dell'individuo sono mutati o malati. Possono avere mutazioni o difetti genetici diversi, i due alleli, ma devono in qualche modo essere tutti e due danneggiati. Cioè, se la malattia X deriva dalla mutazione del gene A, il gene A deve essere mutato su tutti e due gli alleli. La mutazione che ha questo gene A su due alleli può essere diversa, non ha importanza, ma deve essere comunque mutato su tutti e due gli alleli. I tipi di mutazioni che sono stati descritti in patologie recessive sono questi tre, sostanzialmente quindi tutti quelli esistenti sul e noti, quindi possono essere o gli arrangiamenti genici, quindi tutte quelle mutazioni che abbiamo visto prima, delezione, inserzione o inversione di tratti di DNA, o mutazioni puntiformi. Le mutazioni puntiformi, qui è specificato, prima non ve l'ho detto, ricordatevi che possono sì riguardare il DNA. Le fasi in cui riguardano il DNA sono mutazioni che ogni volta che noi cerchiamo di esprimere un determinato gene, creano un RNA, questo gene mutato e quindi una proteina mutata. Le mutazioni puntiformi però possono anche insorgere per problemi di trascrizione o di maturazione dell'RNA messaggero, quindi errore di splicing, errori durante l'editing della maturazione che creano comunque una mutazione puntiforme. In quel caso sono generalmente meno gravi perché potrebbero non essere situazioni ripetute in eterno nel nostro organismo, oppure espansioni di triplette. Quindi la patologia recessiva è tale indipendentemente dalla causa genica che l'ha creata. Per le patologie dominanti invece il discorso è lo stesso, possono essere determinato sempre da questi tre eventi. La differenza è che una patologia dominante è tale perché basta che uno dei due geni che codifica per una molecola sia mutato perché il paziente sia malato. Per cui tu puoi avere un allele sano o uno malato, ma sei comunque malato. Ovviamente questo indica che anche l'allele sano codifica per una proteina che in qualche modo è sana, almeno all'inizio, ma che o perde il sopravvento, la molecola malata prende il sopravvento su questa, per cui il caso più facile da comprendere è quello delle espansioni triplette di cui abbiamo parlato prima, quello del CAG, le atassie, la cura di Huntington, la malattia di Alzheimer. Il problema è determinato dal fatto che questa proteina mutata non è tanto che non svolga più la sua funzione, ma è tossica, precipita sul neurone che non riesce più a distruggerla, e quindi il neurone, che prima era una fabbrica di cose, diventa un gabbiotto, uno sgabuzzino pieno di queste molecole che la intossicano, per cui poi muore. Chiaramente c'è la proteina sana anche nel neurone che svolge normalmente la funzione, però nel momento in cui il neurone viene intossicato da quella malata, il neurone più muore, quindi c'è sviluppo della malattia. Scusa? Non ho capito. Sì, è la stessa cosa, sono lì la proteina proprio deposta e lo stesso viene per l'Huntington, precipita, quindi formano poi questi grumi che non sono neanche più molecola, sono che la cellula non è in grado di metabolizzare, che uccidono la cellula e uccidono il tessuto. Infatti, per cui il fatto che ci sia la proteina sana di fianco non significa niente, non è un problema della funzione della molecola. È più difficile da comprendere quando invece non è un'espansione di questo tipo, ma quando una proteina che viene mutata è una proteina che perde o che altera in qualche modo la sua funzione. Allora ci può venire spontaneo dire, ma se c'è comunque anche la proteina sana, perché non l'individuo si ammala lo stesso. E magari quella malata, quella mutata, riesce a sequestrare per esempio tutte i target, tutte le molecole con cui la proteina sana dovrebbe interagire, perché magari non è una molecola controllata, perde la regolazione e quindi agisce più velocemente. Mutazioni per esempio negli oncogeni potrebbero, o recettori di fattori di crescita, che rendono il fattore di crescita sempre il recettore del fattore di crescita è sempre in grado di percepire la presenza del fattore di crescita e di stimolare la cellula a proliferare, ma per esempio non lo rendono più capace di sentire il segnale interno alla cellula che dice adesso basta proliferare. Questo continua a proliferare, per cui è vero che c'è anche la proteina sana, però ci sono comunque sempre dei segnali di proliferazione, per cui alla fine la cellula cresce e si ha un tumore. Un esempio di questo è una patologia molto particolare, che è l'osteogenesi imperfetta, che è una patologia molto brutta, rara fortunatamente, è una malattia del collagene. Il collagene è collagene forma delle proteine fibrillare, è formata da tre fibre che si avvolgono tra di loro a formare un'elica per fibre, quindi una tripla elica. Le eliche tra di loro si vanno ancora ad associare, a formare delle vere e proprie strutture che creano il supporto giusto per la formazione di muscoli o di altre sostanze. In questo caso per il mantenimento dei tessuti. Cosa succede? Esistono delle mutazioni sul gene del collagene, sono il gene del collagene è enorme e ha tantissime mutazioni possibili, che riducono il numero di eliche, di catene di collagene che possono venire prodotte. Senza entrare troppo nel dettaglio, in questa mutazione noi abbiamo un allele che funziona normalmente, l'altro allele che però produce meno molecole di collagene perché è mutato. In questo caso la cellula produce delle molecole di collagene, queste triple eliche tra loro compattate, in numero minore rispetto a quante ne potrebbe produrre. Per cui alla fine la cellula ha un difetto strutturale, per cui è più debole e meno strutturata e non ha, perché il numero di molecole che vengono prodotte minore rispetto a quello che avrebbe dovuto essere. Questo causa la l'ostogenesi imperfetta, che è una patologia deformante che è data proprio dal fatto che manca la struttura del nostro organismo intero, per cui le ossa si deformano perché non reggono il peso del corpo e non c'è proprio possibilità, è come se mancasse parte dello scheletro, perché la mutazione crea una riduzione del numero delle linee di collagene che vengono prodotte. Allora, altro discorso, nelle patologie dominanti, quindi noi abbiamo un fenomeno che è definito fenomeno della polinsufficienza. Cioè, noi possiamo avere due situazioni nelle patologie dominanti. O che la molecola che viene mutata causa un effetto, in quanto mutata, tale per cui genera malattia indipendentemente dalla presenza dell'allele sano, oppure causa malattia perché l'allele sano da solo non è in grado di svolgere le funzioni come venivano svolte dalla presenza di due alleli, giusto? Che è il caso del collagene di cui vi ho parlato prima. Questo fenomeno è detto fenomeno della consufficienza, cioè io ho un allele funzionante e l'altro un funzionante, ma l'allele funzionante da solo non mi produce abbastanza eliche di collagene per strutturare il mio organismo. Quindi io mi ammalo e ho un solo allele malato. Questa è una malattia dominante causata da un fenomeno di aploinsufficienza. Cosa? Insufficienza, aploinsufficienza. Su questo si innesta un discorso leggermente diverso. E i casi sono due, nel senso la malattia dominante, o tu hai sempre un allele sano e un malato, nella patologia recessiva l'allele sano e malato significa che l'individuo sta bene e devi avere tutti e due malati, e lì se riesci tutti malati per forza non può l'individuo comportarsi bene. Nel caso invece dominante, tu hai sempre uno sano e uno malato, allora tu hai la malattia però, con un allele sano e uno malato, allora o l'allele malato è più forte di quello sano, per cui il fatto che ci sia anche l'allele sano non influenza assolutamente nulla, cioè deve per forza esserci, il fatto che uno sia malato causa la malattia, cioè il caso dell'espansione di triplette che ho detto prima, allora è vero, un allele sano, la proteina mantiene lo stesso la sua funzione, quindi non è una nuova funzione, però la molecola è tossica, precipita e uccide il neurone, quindi basta che uno dei due sia malato. Che... Nel secondo caso, quello della insufficienza, invece, la malattia non deriva tanto dal fatto che ci sia l'allele malato, ma più che altro deriva dal fatto che l'allele sano da solo non è in grado di svolgere esattamente la funzione nel modo in cui veniva svolta dai due alleli insieme. E solo questa la differenza. Altro discorso che riguarda, indipendentemente patologie recessive o patologie dominanti, tende a precisare soltanto una cosa che in realtà è abbastanza banale, però concettualmente. La modificazione, la mutazione di un gene può causare delle patologie che sono tra loro diverse. Ovvero, uno stesso gene, a seconda di dove è mutato e di che tipo di mutazione ha, può originare delle patologie diverse. Se noi deletiamo interamente un gene, potremmo avere delle conseguenze sull'organismo. Se noi quel gene facciamo solo un'inserzione o una perdita di un nucleotide, potremmo avere degli effetti completamente diversi. Ora, la patologia dell'individuo è sempre a danno, a carico di quel gene, ma di fatto la sintomatologia e la malattia sviluppata nell'individuo può essere completamente diverso. Un esempio è questo del gene PAX3, ma ce ne sono tantissimi riportati. Questo gene è un gene che codifica per un fattore trascrizionale. Questo fattore prescrizionale, tra le altre cose, serve a regolare la crescita e lo sviluppo dei melanociti. Ci sono mutazioni che portano alla perdita di funzione del gene PAX3. Quando si ha la perdita di funzione del gene PAX3, FAX3 per mutazione, quello che succede è che si sviluppa una sintomatologia, una patologia che si chiamata sindrome di Vandenberg. Questa sindrome di Vandenberg in realtà è una patologia abbastanza lieve che porta solo a dei difetti di pigmentazione. Abbiamo la perdita di funzione di un gene che porta al differenziamento dei melanocitici, quindi si ha un difetto di pigmentazione a livello cutaneo, compatibile con la vita sostanzialmente. Da altri effetti, perché questo gene non regola soltanto il melanociti, quindi dà anche la sorbità, da altre altre cose. Però essenzialmente è un difetto di pigmentazione. Ci sono invece delle mutazioni, sempre a carico di questo gene, che portano a non a una perdita della funzione del gene, ma a un'acquisizione maggiore, a un aumento della funzionalità di quel gene stesso. Quindi FAX3, invece di essere inibito o la sua azione bloccata, come veniva nel caso della sindrome di Vandenberg, si trova ad essere iperattivato. Se questo gene è iperattivato, questo gene regolava il differenziamento dei melanociti, creerà un aumento della proliferazione e della crescita dei melanociti, quindi un tumore a livello dei melanociti. Altrimenti detto melanoma, che è uno dei tumori più, più brutti che possono avvenire, perché i melanomi in genere sono sempre prognosi negativa, con le debite eccezioni. Quindi si comporta come un oncogeno, cioè un gene che induce tumori. Quindi, chiaramente, se io vado dal medico, voglio farmi curare una alta pigmentazione, il medico mi cura quello, non gliene frega niente sapere qual è il gene coinvolto. Quella alta pigmentazione può derivare da tantissimi geni che sono mutati, nonché da altri eventi, infezioni, altre cose. Se invece guardiamo il meccanismo molecolare, dobbiamo andare a ricercare il gene coinvolto, tenendo presente che un gene può venire mutato e alterato in tanti modi. Ma queste mutazioni e alterazioni possono portare sul gene a degli effetti completamente diversi e quindi lo sviluppo di patologie sono tra di loro completamente diverse, quindi che non hanno poi niente in comune. Sì.
Qui stiamo facendo lezione in aula.
Capita anche in questa università. È chiaro comunque questo. Allora, cosa qua? Sì, e questa è la presenza dei geni modificatori. In più dovete tenere presente che uno stesso gene può venire mutato in modi diversi, anche decine di modi diversi, quindi causare patologie diverse. In più, in certi individui, la stessa mutazione sullo stesso gene può non causare patologia o causare una patologia meno forte, perché magari quegli individui hanno, insieme alla presenza di quel gene, anche la presenza di questi geni, che sono detti geni modificatori, che quindi svolgono una funzione o di supporto a quel gene o che riescono a compensarne i difetti. E questo spiega perché un'alterazione genica non è detto che in tutta una popolazione causi la malattia, la causerà con qualche individuo. Ed è il grosso difetto, se volete, dei modelli animali. I modelli animali, voi ve li vedrete nel corso di genetica adesso. I modelli animali, ci arriviamo anche nelle lezioni di oggi, sono molto importanti perché hanno permesso, quando tu ritieni che un gene sia responsabile di una malattia, di andare a vedere sicuramente se lo è e di andare a studiare l'evolversi della patologia. Quindi hanno aperto tantissimi orizzonti, di fatto però hanno comunque un grosso limite, che è il motivo per cui comunque bisogna andare a studiare tutto anche a livello umano, ed è dettato dal fatto che nell'animale che si usa per i modelli non esistono geni modificatori, ovvero si usano ceppi di animali, cloni possiamo dire, sono ceppi singenici di animali tutti identici tra di loro, in cui l'unica variazione a livello genico è data proprio dal gene che li hai inserito tu o che li hai mutato tu. Quindi tutto il resto è assolutamente identico. Infatti tu puoi studiare la funzione del gene. Ma non è detto che lo stesso gene mutato in un altro animale, sempre lo stesso roditore, per esempio, però di un ceppo singenico ma diverso, si comporti nello stesso modo, perché la presenza dei geni modificatori sarà differente. Infatti quando vedrete i modelli animali vedrete che ci sono dei ceppi singenici più usati per esempio per studiare le patologie immunitarie, altri più usati per studiare le patologie del sistema nervoso. Perché i geni modificatori sono diversi, quindi la componente poi dei geni modificatori sullo sviluppo di una patologia è tantissima. e a livello umano più fenomeno.
Lo scopo è effettivamente avere una mappa genica che non sia la funzione di tutti i geni che poi
sono. No. No, ma poi non avrebbe senso, perché tu nell'animale comunque studi quel gene e lo caratterizzi. Allora decidi che quel gene è presente importante per l'infiammazione, in combinazione riesci a trovare una molecola che lo va a inibire, che sarebbe un ottimo farmaco antinfiammatorio, non corticosteroide, eccetera. Poi vai comunque a studiarlo sull'uomo. Perché non ti interessa, in realtà tu usi l'animale per studiare la funzione del gene, quindi è vero che la patologia potrebbe non svilupparsi, però ti interessa nel caso in cui si sviluppa. Di fatto che un individuo abbia geni modificatori e la situazione di patologia in se stesso è un caso che molto spesso non viene neanche alla luce. Noi potremmo essere in questa situazione, non lo scopriremo mai per tutta la nostra vita, perché non è che andiamo a fare degli esami specifici, non abbiamo
malattia. Dire, se una malattia è determinata dall'interazione tra un gene mutato e uno, due, tre geni modificatori, per esempio,
sì, in questo caso allora sì, quando ci sono dei linkage prestabilibili si va a cercare, però sono la minima parte, quando ci sono sempre si va a cercare. Molte diagnosi prenatali partono un po' da questo concetto, perché ci sono dei geni modificatori che sono chiaramente associati, altri no, perché condizioni ambientali, cioè la variabilità è veramente alta. E questo era il primo pezzo, perché questa presentazione l'abbiamo divisa in varie parti. Oh, scusate, ho chiuso quella che dovevo vedere. Allora, restando in argomento, perché ci interessa beccare i geni che sono associati alle patologie ereditarie? Le patologie ereditarie tenete presente che sono comunque la prima parte delle malattie, la maggior parte delle malattie sono derivate da altre cause. Le patologie ereditarie sono poche, tutto sommato. Il discorso è, vabbè, il fatto che siano poche nell'economia della popolazione non vuol neanche dire che debbano venire trascurate solo per questo. Inoltre il fatto di essere genetiche, ma sono di più che genetiche. La patologia genetica è anche quella che deriva da un puntiforme sul mio DNA che mi causa la patologia. Non è detto che sia ereditaria, perché dovrebbe riguardare le cellule germinali. Le patologie ereditarie sono importanti perché si possono fare degli screening prenatali per andare a vedere qual è la possibilità che insorga la patologia nei figli e nella famiglia che stiamo prendendo in esame. E quindi molto spesso intervenire prima che la patologia si sviluppi. Frequentemente capita di patologie che non si è in grado di curare una volta che sono manifeste, ma che beccate prima che si manifestino, si riesce a tenerle sotto controllo e magari a non farle mai sviluppare. Per questo è molto importante. Chiaramente bisogna prima cercare di identificare i geni che sono responsabili di queste patologie. I metodi per identificare questi geni sono questi qua riportati in diapositiva, clonaggio funzionale, posizionale, e si approccia al gene che è candidato o dal clonaggio funzionale o dal clonaggio posizionale. Quindi sostanzialmente bisogna passare comunque per il clonaggio, di cui abbiamo già ampiamente parlato, e poi cercare di validare i risultati che abbiamo ottenuto col clonaggio mediante un approccio di trasferimento del gene che noi reputiamo interessato in un altro sistema. Per il clonaggio funzionale, li vediamo tutti e due, clonaggio funzionale e clonaggio posizionale, di nuovo. Stavolta non vediamo come funzionano, perché ve l'ho già spiegato, vediamo perché li usiamo. Il clonaggio funzionale in questo caso deve necessariamente partire dalla conoscenza della proteina responsabile della malattia. Quindi noi dobbiamo per prima cosa isolare e purificare, cioè separare da tutte le altre proteine dell'individuo la proteina che causa la malattia. Una volta che l'abbiamo isolata dobbiamo sequenziarla, quindi conoscere l'esatta sequenza aminacilica di questa proteina. Dalla sequenza aminacilica della proteina andremo a ricavare la sequenza di DNA. Come purificazione si usano tantissimi metodi. In genere le tecniche biochimiche più utilizzate sono la cromatografia a scambio ionico oppure la gelfiltrazione. L'acromatografia a scambio ionico consiste nell'usare dei supporti, in genere sono delle biglie carichi, o positivamente o negativamente, che vanno a intrappolare le molecole con la carica opposta. E quindi possiamo isolare tutte le molecole che hanno una carica diversa. Se no abbiamo la filtrazione che serve a isolare le proteine in base al loro peso molecolare. Per cui abbiamo un gel con dei poli di dimensione prestabilita e noi riusciamo a isolare molecole più grandi da molecole più piccole. Esistono anche tecniche molto più selettive, noi possiamo avere degli anticorpi specifici che riconoscono le molecole, quindi separare direttamente quella molecola lì, oppure degli antigeni ricomunque diffusi da quella molecola, e quindi di nuovo andare a interagire direttamente con la proteina che vogliamo isolare e isolarla. Una volta che l'abbiamo isolata, dobbiamo farla separare su un gel che sarà diverso dai gel che usavamo per il DNA. Sul DNA noi usavamo dei gel sostanzialmente di agarosio. Sembra una cromatografia, ma si chiama gel filtrazione. Cioè filtra in base alla grandezza e non alla carica. In primo caso usiamo la carica come metodo di separazione delle molecole, se no usiamo la grandezza della molecola stessa. Noi possiamo in questo modo avere dei diagrammi sostanzialmente che ci dicono tutte le proteine che tipo di carica hanno. La proteina che vedremo è diversa, si dirigerà se paragona una situazione sana e una situazione malata. Allora immaginiamo che questi sono due esempi diversi, però sulla cromatografia a scambio ionico di un sano abbiamo magari tanta di questa molecola, sul malato ne abbiamo di meno, oppure il picco si sposta perché la carica della proteina varia, essendo mutata, e noi riusciamo a identificare una molecola alterata. Lo stesso se noi abbiamo una proteina che è tronca, chiaramente quando noi separiamo per gel filtrazione in base alla grandezza sarà più piccola della proteina normale e quindi riusciamo a isolarla. Una volta che l'abbiamo isolata, in genere la ricerca è visualizzata su un gel. Il principio è lo stesso che viene utilizzato per il DNA, però con parecchi accorgimenti. Il primo accorgimento deriva dal fatto che il DNA è a carica negativa. Le proteine no. Le proteine hanno una carica che può essere neutra, negativa, positiva, a seconda della composizione degli aminoacidi. Per cui prima di analizzarla per il peso molecolare, che è quello che veniva fatto col DNA durante la corsa nitroforetica, bisogna in qualche modo denaturarla e inattivare le cariche. Ovvero bisogna denaturarla per renderla una sequenza lineare e inattivare le cariche rendendo la vita negativa per poterla fare migrare all'interno del campo elettrico. Cioè mettersi nelle condizioni che eravamo col DNA. Questo si fa con una tecnica chiamata SDS Page, che è una tecnica che sfrutta il calore e l'SDS per andare a rompere la struttura conformata della proteina, quindi a creare una proteina lineare, e l'SDS è una sostanza che sostanzialmente annulla la carica netta delle proteine e la rende negativa. SDS fase. In questo modo è pensabile che le proteine, sottoposte di nuovo a un campo elettrico, si spostino all'interno di un gel verso il polo positivo, come avveniva per il DNA. Il gel questa volta per le proteine non è fatto di agarosio, come era fatto per il DNA, ma è fatto di un'altra sostanza, che è la polietilamide, che è solo una sostanza che crea delle maglie molto più complicate. Molto più complicate. La polietilamide si può usare anche per il DNA. È uno spreco di soldi, ma si può usare anche per il DNA, non viceversa, cioè non si può correre le proteine in gel di agarosio. È solo un supporto molto più duro, molto, con delle maglie molto più finette. A questo punto è possibile su questi gel quindi andare a separare di nuovo le molecole in base al loro peso molecolare, un po' come avveniva per il DNA. E quindi se noi abbiamo una molecola tronca è possibile vedere che avremo una riduzione del suo peso molecolare. Esistono poi delle tecniche di sequenziamento che prevedono l'isolare, tagliare veramente dal gel la banda che corrisponde alla proteina, perché per sequenziarla non ci serve la proteina che è conformata, basta che sia un filo unico, e che poi la analizzano accoppiandola a delle sostanze particolari di cui vi risparmio tutta la una metodica veramente complicata. Comunque praticamente questa metodica accoppia una sostanza particolare che è questo PITC, il primo aminoacido della catena della proteina. Quando questo primo aminoacido viene legato a questa sostanza, si stacca automaticamente dal resto della catena. Quindi questa sostanza lega solo l'aminoacido che è libero all'NH terminale. Quindi questo aminoacido è libero e potrà venire individuato da un detettore particolare, da un computer. Nel frattempo però la proteina è più corta di un aminoacido, ma ha di nuovo l'estremo aminoterminale libero, per cui la sostanza PEACH potrà legarsi qua e staccare un altro aminoacido. E così per tutta la sequenza della proteina. Quindi viene letto un aminoacido alla volta, partendo dall'aminoacido più N-terminale fino alla fine. E quindi alla fine si ha la sequenza della proteina. Che è un po' quello che noi volevamo avere. Fin qua è chiaro,
non è troppo veloce.
Noi abbiamo la sequenza della proteina, che è quella riportata qua in diapositiva. Immaginiamo, A questo punto il nostro obiettivo sempre è ricercare il gene che corrisponde a questa proteina. Allora, a tavolino si può costruire le triplette di nucleotidi che corrispondono a ognuno di questi aminoacidi. Chiaramente non sarà così semplice, perché più triplette possono codificare per lo stesso aminoacido, per cui se noi abbiamo l'alanina, noi non sappiamo se questa alanina sul DNA si trova come tripletta CCU o CCG o CCC o CCA. Per cui dobbiamo valutare tutti e quattro i casi, così per ogni aminoacido della nostra molecola. Ora, questa è una molecola relativamente corta, perché è un esempio. Le proteine sono abbastanza complesse, quindi andare a cercare una sequenza, quando le possibilità sono così, non è proprio banale. Quello che si fa è immettere tutte le sequenze possibili in banca dati e fare un test di matching, si chiama, di allineamento rispetto al DNA. In genere salta fuori la sequenza, a meno che non si studino degli organismi strani dove non è ancora col progetto genoma, non si è ancora ottenuto la sequenza completa del DNA. Prima che ci fosse appunto la lettura dell'intero genoma umano, bovino, che poi sono i sistemi che si usano di più, era un pochino più complesso trovare una sequenza, perché magari si trovavano delle regioni che associavano, che però erano definite IST e ST, che non erano associate a una funzione specifica, a un gene specifico, non si sapeva dove stessero, cosa. Adesso invece si va un pochino più tranquilli, perché si sa esattamente questa proteina dove si trova a livello del DNA. Quando non ci sono i genomi c'è anche un'altra tecnica molto importante, che consiste nel dire: io ibrido, io non so quali sono le sequenze possibili, allora penso di prepararmi dei nucleotidi, degli oligonucleotidi, quindi delle piccole sequenze di nucleotidi degenerati, quindi con delle variazioni a livello dell'ultimo nucleotide della tripletta, che in genere è quello che mi dà il cambio tra la tripletta, ma mantenendomi lo stesso aminoacido, e lo vado a ibridare con del DNA di una library. Ma non manca, cioè saranno nucleotidi in cui quest'ultimo nucleotide una volta è un uracilo, una volta una guanina, una volta una cetosina, cioè una miscela di oligonucleotidi che sono diversi tra di loro e variano per questo nucleotide dell'ultimo della tripletta, in modo che ragionevolmente mi riconoscono tutti i DNA, quali che sia il DNA di questa proteina. Io non so qual è il DNA che rappresenta questa molecola, però se io lo cerco con degli oligonucleotidi che mi variano tutte le possibilità, in qualche modo lo trovo lo stesso, giusto? Quindi, se non avessi avuto questa cosa, sapessi che la sequenza è esattamente questa, ok? Quella più bassa. Per cercarla cosa potevo fare? Mi disegnavo degli oligonucleotidi, per esempio un CAU, UAU, UU, immaginate i complementari, ok? E un altro dall'altra parte che mi andasse a riconoscere solo questa sequenza. Poi lo mettevo a reagire con una library di cellule umane, dove so che questa proteina deve essere espressa, e mi trovavo il resto della sequenza, giusto? Esatto. No, no, io la conosco tutta, però non so come è fatta. Dato che io non so come è fatta, invece di mettermi un unico oligonucleotide, non so se la sequenza è questa, mi metto una miscela, prendete l'oligonucleotide, quello indicato in rosso, di questi nucleotidi qua, ma anche di questa sequenza con sostituita la C, con sostituita la C finale, la finale. Quindi una miscela di oligonucleotidi che riconosce sempre questo tratto qua, però che tiene conto della degenerazione. Per questo si dice che sono oligonucleotidi degenerati, perché sono diversi tra di loro e mi riconoscono sequenze diverse di DNA. Io ipotizzo che ce ne sia una sola di quelle proprio messe in oligonucleotidi sul DNA della mia library, giusto? A quel punto l'oligonucleotide riconosce tutto il resto della sequenza sul DNA e lo amplifica. Messo in contatto con la library, io mi ritrovo il frammento di DNA per PCR. E quindi sono riuscita a ottenere il gene di partenza anche senza avere esattamente la sequenza, perché avevo una sequenza degenerata, cioè in cui alcuni nucleotidi non sapevo bene quali erano, però riesco lo stesso ad ottenere la sequenza finale del gene e a questo punto so che il gene è quello lì. È chiaro? Lo ripeto? Facciamo... Allora... Praticamente, qui è indicata la proteina. Noi la convertiamo con le tabelle, sapendo che ogni aminoacido corrisponde a una tripletta, però sapendo che il codice è degenerato, abbiamo delle varie possibilità di sequenze per questa stessa proteina. E noi non sappiamo quale tra queste possibilità è quella buona e quindi è quella presente sul nostro DNA. Il nostro scopo è sempre cercare il gene sul DNA. In realtà la sequenza, lo mettiamo per conoscenza, ma noi non lo sappiamo, di questa proteina è questa qui indicata qua sotto. Però noi non la conosciamo. Sarà una sola di quelle possibili che noi abbiamo ricavato in ogni caso. Noi possiamo pensare di tirar fuori questa sequenza che non conosciamo per PCR, utilizzando degli oligonucleotidi. Se noi sapessimo con certezza che è questa sequenza qua, noi disegneremo un oligonucleotide che sarà complementare a queste, per esempio alle ultime quattro, giusto paio di basi, triplette, e andremo per PCR a sequenziare, prima a costruire tutto questo e poi quindi a poterlo sequenziare, giusto? Il problema è che noi, come ce lo facciamo l'oligonucleotide? Noi non sappiamo se questi quattro... Queste quattro triplette sono davvero questo GAU, infatti non sono quelle lì. Facciamo degli oligonucleotidi degenerati, cioè che non è un unico nucleotide, ma sono tanti nucleotidi che tengono conto della degenerazione in terza base della tripletta. Vuol dire che sarà una miscela di nucleotidi tra di loro diversi che avranno il complementare per questa citosina e per questo uracile. Tutti e due. Ogni nucleotide riconoscerà una sola delle due situazioni, però... Esatto, solo tu li hai in miscela, quindi tu poi non saprai mai qual è il nucleotide che hai riconosciuto. Però al termine della PCR avrai tutto il frammento di DNA. E a parte per il frammento del nucleotide, che tu hai usato un nucleotide degenerato, quindi non sai quale nucleotide ti è riconosciuto questa sequenza, tutto il resto tu sarai in grado di sequenziarlo e quindi determinare qui dentro qual era la sequenza reale della proteina. A quel punto è facile trovarsi poi l'estremità. Così è chiaro? Cioè alla fine non è importante saperlo subito tutto, cioè si può iniziare a lavorare, trovare un pezzo, poi trovare il resto. E vabbè, questo è sempre, perché in realtà io non ve l'ho fatta tutta, però se voi vi fate tutto l'esempio, qui c'è proprio tutta la sequenza, vedete, usando gli oligonucleotidi, che frammento ritrova, però dovete poi controllarlo di tutti, perché la sequenza è troppo lunga. L'altro tipo di clonaggio, questo clonaggio funzionale va bene, invece quello utilizzato per l'anemia di Fanconi, questa patologia... È una patologia che causa dei difetti che sono noti. Allora, nel primo caso noi avevamo una proteina che conoscevamo, giusto? Potevamo fare un clonaggio funzionale perché noi conoscevamo la proteina e allora l'importante era purificarsi la proteina e andare a cercare il gene. In questo caso noi la proteina non la conosciamo, per cui non possiamo fare un clonaggio funzionale, però conosciamo il fenotipo della malattia. Sappiamo che la malattia, in questo caso è un esempio, l'anemia di Fanconi, porta a un difetto nella riparazione del DNA, porta a un'ipersensibilità delle cellule alle radiazioni ionizzanti. Quindi invece di usare la proteina, io per discriminare dove sta nel malato, uso proprio quello che vedo, il sintomo della malattia. E studio un saggio funzionale. Il saggio funzionale parte dal fatto che io posso ottenere facilmente alcune cellule del paziente malato di anemia, giusto? Di Fanconi. Questo paziente, dato che questa anemia porta a un'ipersensibilità alle radiazioni ionizzanti, avrà delle cellule sensibili alle radiazioni ionizzanti, molto più di quanto lo siano delle cellule normali. E a maggior ragione potrò arrivare ad avere delle cellule di paziente sano, giusto? A questo punto io posso trattare con le radiazioni ionizzanti entrambi i due campioni, cioè le cellule derivate dal paziente sano e quelle derivate dal paziente malato di anemia di Fanconi. Normalmente cosa succederà? Che le cellule derivate dal paziente moriranno tutte, le cellule invece derivate dall'individuo sano sopravviveranno. Allora io posso fare uno screening di questo. Io so che esiste qualcosa, un gene, quindi una proteina, che determina la morte delle cellule del paziente nel momento in cui io le tratto con radiazioni ionizzanti, un qualcosa che non avviene nelle cellule normali. Allora mi faccio la solita library. Cosa significa? Io so che l'individuo sano fa bene, per cui io mi costruisco dalle cellule dell'individuo sano una library. Avevamo visto come si faceva, tagliamo con un enzima di restrizione in modo del tutto casuale il DNA e lo inseriamo in dei plasmidi, in dei vettori di espressione. Per cui noi avremo tanti vettori di espressione che rappresentano tutti i tratti di DNA, non i geni, ma segmenti di DNA, contenuti nelle cellule del paziente sano. A quel punto mettiamo queste library di DNA sano, lo usiamo per prospettare le cellule del paziente malato. Significa che parte del DNA dell'individuo sano è entrata nelle cellule del paziente malato. In ogni cellula entrerà un pezzettino diverso del paziente sano, del DNA del paziente sano, giusto? Quindi avremo delle cellule del paziente malato che avranno dentro del DNA del paziente sano, però ognuna avrà un tratto di DNA del paziente sano che è differente. È la stessa cosa, esatto, è lo stesso tipologia di esperimento, sono parlato all'inizio. Concettualmente è diverso, però è la stessa, a livello pratico è lo stesso. Poi do le radiazioni. Le cellule del paziente malato avranno tutte del DNA all'interno del paziente sano, ma soltanto quella cellula che avrà quel tratto di DNA del paziente sano che lo rende resistente alle radiazioni ionizzanti sopravviverà alle radiazioni, giusto? Quindi se noi diamo le radiazioni, tutte le cellule del paziente malato moriranno. Ne resterà viva soltanto una che avrà al suo interno un tratto di DNA del paziente sano, che però è molto specifico, perché è esattamente quel tratto che contiene il gene che sarà responsabile dell'anemia di Fanconi, sostanzialmente. È chiaro?
Cioè,
è l'opposto, però meccanicamente è la stessa roba, cioè è la conclusione che è il cavi che è opposta. Però cioè, è proprio un esempio. L'altra è recessiva e qua non importa cosa sia, qua è solo uno screening funzionale. Per cui alla fine noi cosa possiamo fare? L'unica cellula che sopravvive la possiamo crescere, avere un clone di queste cellule, andare a isolare il plasmide che c'era all'interno e andare a capire, scusate, qual è il DNA sano che stava all'interno di questa cellula. Una volta che l'abbiamo sequenziata noi conosciamo il gene che è responsabile della malattia, senza sapere nulla della proteina. Quindi abbiamo visto due tipi di screening diversi. Nel primo caso noi avevamo la proteina, quindi dobbiamo isolare la proteina e andare a ricavare la sequenza della proteina, e dalla sequenza della proteina possiamo ricavare la sequenza del gene. Se non abbiamo la proteina, possiamo rifarci a un clonaggio funzionale, cioè andare a cercare qual è la funzione della malattia. quindi cosa altera la malattia e andare a ricercare questa alterazione, usare l'alterazione come metodo di screening per valutare il frammento di DNA che ci interessa. Di qua continuiamo lo spannone della proteina. La proteina la possiamo studiare in un secondo tempo, una volta che avendo trovato il DNA possiamo ricavare la proteina e quindi studiare la proteina. Un altro saggio funzionale l'avevamo già visto prima, in qualche lezione all'inizio, ve lo ripeto, ma l'avevamo già visto, è quello delle cellule tumorali. Se noi sappiamo che un gene causa, noi vediamo che c'è un paziente malato di tumore e un paziente non malato di tumore, vogliamo capire qual è il gene che porta in quelle cellule alla formazione del tumore, cosa significa? Noi facciamo una library di DNA del paziente che è malato di tumore e andiamo a usarlo per intraspettare tutte le cellule sane. Le cellule sane quindi al loro interno conterranno tutte un pezzo di una library di DNA del paziente malato di tumore, però non diventeranno tumorali, quindi quei DNA che sono stati inseriti nella cellula non portano alla formazione di un tumore, ma almeno una invece diventerà tumorale, perché vorrà dire che al suo interno il DNA che è stato inserito era quello che corrispondeva all'oncogene, cioè al gene che portava la malattia. Quindi la possiamo crescere, la cellula trasformata, riestrarre il plasmide e andare a vedere cos'era quel DNA che gli abbiamo messo dentro. Capito? Questo per dirvi che i primi screening delle patologie in genere si fanno senza sapere con cosa si sta lavorando, guardando soltanto il fenotipo, la proteina. Poi dopo, quando si è in grado di avere il DNA, la proteina e tutto, allora si può fare gli studi in più. E questo è come si fanno i clonaggi. Terza e ultima rappresentazione, ma questa è molto veloce. Esiste un altro tipo di clonaggio. Dico che è molto veloce perché la vedrete meglio nel corso di genetica. Dato che io vi devo parlare di tutti i clonaggi come corso di biologia molecolare, non posso saltare il clonaggio posizionale. Però il clonaggio posizionale è appannaggio dei genetisti, è letteralmente appannaggio. Nel senso che un biologo molecolare normalmente non procede per clonaggio funzionale, per tanti motivi. Il motivo principale è che generalmente quando fai il biologo molecolare studi più che altro le mutazioni puntiformi e vai a studiare il caso più lievi della malattia. Il secondo motivo è che ormai c'è il progetto Genoma che ha descritto tutto il genoma umano, per cui andare a cercare un clonaggio di posizione, cioè dove si trova un gene sul DNA, oramai non è più complicato. È una cosa che fino al 2000, quando ho pubblicato il progetto Genova, era lunghissima, difficoltosissima, consumava tanto tempo e tanti soldi. Adesso in realtà basta cercare in banca dati e la posizione di un gene già me l'ha trovata. Io so che quello è il gene che è responsabile di una malattia, capire su quale cromosoma si trovi è la cosa più semplice della terra, non devo farlo, c'è già il genoma umano. Chiaramente questa roba quindi che non viene più fatta è comunque importante a livello studio e funziona, bisogna, la problematica è a volte abbiamo il gene e noi non sappiamo dove si trova questo gene, dobbiamo cercare di capire dove questo gene si localizza all'interno di un genoma. Esistono dei metodi, i metodi più utilizzati erano i primi due, il terzo un po' meno. Il primo era quello dell'analisi di linkage, li vediamo un po' più nel dettaglio, però l'analisi di linkage consiste, io vedo un gene e vedo che nei pazienti in cui questo gene è mutato, generalmente è mutato anche un altro gene, di cui conosco la posizione. Posso ragionevolmente presumere che dato che questi due geni sono mutati frequentemente insieme, si trovino vicini. Dato che uno dei due mi era noto per posizione e l'altro no, io posso ragionevolmente presumere che quello che non mi è noto come posizione si trovi in posizione vicina a quello noto. Chiaro? L'analisi di linkage è questa, va poi validata. Però intanto si tratta di analizzare famiglie malate per quel gene e andare a vedere se esiste l'associazione con un altro gene noto e quindi andare a vedere se effettivamente possono avere una localizzazione simile. Anomalie cromosomiche, allora chiaro, io cerco un gene e vedo che però tutti quelli che hanno la deletione del cromosoma 8 hanno anche la carenza di quella proteina derivata da quel gene che sto cercando. Allora il discorso è forse si trova sul cromosoma 8. E questa si chiama anomalia cromosomica, cioè ricerca di anomalie cromosomiche che portano all'alterazione del gene, che possono indicarmi più o meno dove questo gene si trova. L'altra è la perdita di eterozigosi per marcatori, come faccio vedere con le diapositive perché è un po' più difficile da spiegare. Chiaramente queste sono idee, vanno poi mappate, la regione va sequenziata e bisogna validarle. Come ho specificato qua in rosa, però ora che c'è il sequenziamento del genoma umano, questa fase di studio è sostanzialmente stata annullata. Quindi serve a livello teorico, ma non più a livello pratico. Vediamo prima l'analisi di linkage. Sono quelle belle cose che facevano i genetisti che avevano queste famiglie, tra l'altro molto difficili da reperire, perché non è che ce ne siano tante, soprattutto perché la ricerca e la documentazione delle patologie è una cosa abbastanza recente ancora adesso, quindi ricercare delle famiglie che avessero 4-5 generazioni descritte non era così semplice. Il discorso è andare a fare una mappa dei geni, cromosomi, dei pazienti malati e dei pazienti sani e andare a vedere quali geni si ritrovano uguali nei pazienti sani e quali no nei pazienti malati. Allora, in tutti i malati sono quelli col nero, hanno la sequenza azzurra, vedete che è riportato questo 838 che viene mantenuto costante, mentre tutti gli altri geni che qui sono stati indicati con dei numeri variano. Va da sé che il gene malattia che causa in questi il malato deve essere all'interno di questo dominio 838, siamo d'accordo? Questo dominio contiene tre geni. Noi non sappiamo quali tre geni sono coinvolti, però possiamo fare un'analisi di linkage sapendo che sicuramente uno di quei tre geni lì.
Perché è contenuto
838? Non capisco la domanda.
Non ho capito.
Perché è l'unica sequenza che viene male. Qui sono i due cromosomi uguali di ognuno dei pazienti malati. Ok? È rappresentato solo il DNA, immaginando che il malato avesse solo, per fare un esempio, avesse solo un unico cromosoma, no? Stiamo parlando di individui monocromosomici, anzi, diploidi però, quindi hanno un cromosoma paterno e uno materno. Okay. In ognuno di questi, un cromosoma sarà di origine paterna e l'altro materno. Si sa che un cromosoma è per forza sano, perché in tutti e due i casi il papà è sempre sano, scusate, la mamma è sempre sana e il papà è malato, è giusto? Per cui è sicuramente il DNA, il cromosoma paterno, che è quello che porta la malattia, perché la mamma è sempre sana. Qui c'è un cambio dei genitori, però alla fine è uno in comune. Per cui in realtà il cromosoma indicato in nero va bene, non porta malattia. Quello indicato in azzurro, invece, presenta delle regioni diverse e delle regioni uguali in tutti gli organismi, in tutti gli individui. In realtà è uguale completamente in tre individui, quindi non ci direbbe molto. Però nel quarto individuo vediamo che il tratto finale di questo cromosoma è completamente diverso, un 4-2-3. Per cui questo tratto finale non può essere associato alla malattia. Allora noi continuiamo a non sapere qual è il gene della malattia. Però sappiamo che è uno di questi tre geni qua, non può essere altrimenti. Questa è un'analisi di linkage, perché noi abbiamo associato la malattia a un tratto di DNA soltanto facendo un'analisi empirica, poi va validata. Si fanno in questo modo anche l'analisi di tutte le anomalie citogenetiche, nel senso che esistono delle colorazioni specifiche che possono valutare le traslocazioni o deletioni dei cromosomi. Per cui se noi associamo una malattia alla deletione di un cromosoma o alla traslocazione di un frammento cromosomico, ragionevolmente il gene che procura quella patologia sarà in quella regione che trasloca o che deleta. Non sappiamo però qual è il gene. Quando si parla di questi riarrangiamenti genici, sono zone che coinvolgono anche tratti di decine di megabasi. quindi che contengono all'interno tanti geni diversi, non un unico. Quindi ci avviciniamo alla localizzazione del gene, ma è raro riuscire a trovare proprio la posizione del gene con questo tipo di analisi di linkage. Un tassellino in più è dato dall'analisi della perdita di eterozigosi, che è quello di cui non vi ho parlato tanto prima perché era complicato da spiegare. Come funziona? La perdita di un cromosoma zigoso è un qualcosa che se noi troviamo ci aiuta a definire la posizione del gene. Quindi il lavoro dei dentisti consisteva nell'andare a individuare tutti i pazienti malati con quella caratteristica, andare a definire che cosa in loro dava la malattia per cercare di trovare la localizzazione del gene. Allora, in questo caso si vede che la cellula malata differisce dalla cellula sana perché manca sostanzialmente il tratto B. E allora uno si può, in un primo momento, pensare che la malattia dipenda dalla mancanza di questo B su uno dei due cromosomi, giusto? Quindi dalla direzione dell'locus B. Se noi paragoniamo una cellula malata con una cellula sana, la cellula sana è questa qua. E noi non sappiamo, cioè noi vediamo che c'è un A, un B, un C, questi quadratini neanche li vediamo sostanzialmente, vediamo che ci sono delle differenze, uno è rosso e l'altro è nero, però vediamo che questo individuo non porta malattia, quindi il fatto che questi due triangolini, quadratini, rosso e blu, siano diversi tra di loro, non porta malattia, perché questo individuo è sano. Vediamo invece un individuo malato e vediamo che ha questo trattino rosso e non ha più una coda nell'altro cromosoma e perde il trattino blu e il B. Subito diciamo la malattia deriva dal fatto che noi abbiamo perso tutto questo frammento di DNA, in parte è vero, in parte non è vero, nel senso che questo è un caso di perdita di eterozigosi, che in realtà quello che succedeva era questo, che la cellula sana in realtà aveva un allele che era malato, l'altro allele che era sano. Quindi questo triangolino rosso in realtà è la patologia. Però finché c'era il locus sano, l'allelo normale vicino, era compensato. Nel momento in cui per una deletione viene a mancare questo locus, noi abbiamo la cellula che è malata, ma non è malata in realtà perché ha perso questo locus qua, è malata perché ha questo locus rosso. Cioè paradossalmente non avesse neanche rosso, forse l'individuo sarebbe meglio. Qui è quello che spiega quello che ho detto adesso a voce, quindi passo. In questo modo è stata vista la patologia di Duchenne, la malattia di Duchenne. Voi sapete più o meno cos'è la Duchenne, no? Come la... è una patologia legata al cromosoma X, è una patologia, una distrofia, legata quindi al gene della distrofina, si trova sul cromosoma X. Ovviamente quando è stato scoperto che tutto il genoma umano non c'era, quindi hanno fatto tutte queste analisi di linkage. Il gene è un gene molto grosso e sostanzialmente però non si sapeva, cioè prima di conoscere il gene nessuno aveva la più pallida idea di che cosa determinasse questa malattia, una malattia molto brutta. Il gene fu identificato da due gruppi di ricerca contemporanei pubblicati nello stesso momento in due modi completamente diversi, utilizzando due tecniche diverse di linkage. Nel primo caso hanno fatto un clonaggio per sottrazione, quindi una perdita di eterozigosi, quella che dicevamo prima. Loro hanno analizzato un tratto sano e un cromosoma di un individuo sano e un cromosoma di un individuo malato. Tutto quello che sapeva che la patologia era genericamente sul cromosoma X. E li hanno paragonati con delle tecniche di citogenetica, che sono quelle che ti permettono di vedere i bandeggi, no? Dei cromosomi. E hanno visto che, paragonando i cromosomi, erano tutti uguali, tranne per la assenza, possiamo dire, nel soggetto malato di questo tratto qua. Visto. L'idea era, è questo tratto qua, quindi, che causa la patologia. Per averne conferma, che cosa hanno fatto? Hanno tagliato tutto il DNA del soggetto sano con un enzima E ovviamente la zona è indicata in blu adesso, quella malata, però loro non è che potessero distinguere in nessun modo. Avevano tanti frammenti di DNA. E poi hanno tagliato tutto il DNA del paziente malato con un altro frammento. Poi li hanno mescolati, mettendo molto più DNA del malato rispetto al DNA sano, cioè lavorando in eccesso di DNA sano, di DNA malato. Questo perché loro stavano cercando qualcosa che è presente qua e non è presente qua. Quindi metti tanto più materiale dove non è presente per andare a vedere quello che avanza sostanzialmente. Li hanno mescolati. Cosa è successo mescolandoli? Che tutti i DNA si sono associati tra di loro. Tranne quello che mancava nel paziente malato, perché non poteva associarsi con niente, poteva associarsi soltanto con delle coppie uguali a se stesse, perché aveva gli estremi uguali dell'enzima di espressione. Era possibile quindi prenderli, inserirli in un vettore, perché avevano gli enzimi di restrizione noti, perché erano stati tagliati da loro, clonarli e sapere che tratto fosse. E loro hanno trovato il gene della distrofia, responsabile della malattia di Duchenne, in questo modo. Quindi un clonaggio per sottrazione. Il secondo metodo, soltanto per dire che era possibile farlo in altro modo, l'hanno fatto in modo molto simile. È una malattia X-linked. Una malattia X-linked cosa significa? Che se uno maschio e ha il gene X per la distrofina su un cromosoma X malato, è sicuramente malato, perché ha un unico cromosoma X e l'altro cromosoma Y. Una femmina, avendo due cromosomi X, ha le tre soluzioni, cioè può avere o i due cromosomi X sani ed è sana, o avere i due cromosomi X malati ed è malata, oppure avere lo stato di eterozigosi, un cromosoma X sano e uno X malato. Generalmente per questa patologia è una malattia che in eterozigosi non si manifesta, quindi significa che è una malattia recessiva, che vuol dire che una femmina portatrice esiste, cioè una donna può essere portatrice di distrofia e stare benissimo. Loro hanno trovato delle donne che, nonostante il fatto fossero in eterozigosi per la malattia recessiva, quindi in eterozigosi in teoria non si sviluppa, erano lo stesso malate per la malattia. Può succedere, questo per una cosa molto più complicata, sono rarissimi casi, qui dicono 20 casi al mondo quando è stato trovato, ma anche meno, cioè, comunque il numero non è sensibilmente variato. Il cromosoma X è un cromosoma molto particolare, perché in realtà nella donna il cromosoma X viene inattivato, uno dei due, in modo casuale, c'è un solo cromosoma X che funziona, non tutti e due. Questo perché se non succede avvengono delle patologie. Può succedere che per l'inattivazione, per un errore di attivazione, normalmente viene inattivato quello che non funziona, quello che è mutato, se tu sei in eterozigosi per una malattia. Può succedere casi ma veramente rari, quindi c'erano 20 casi al mondo, cioè è veramente poco, che per un errore, quindi per una unione con un'altra patologia in realtà che determina il fatto che quella donna non è in grado di inattivare correttamente il suo cromosoma X, si inattivi il cromosoma X sbagliato, per cui venga inattivato il cromosoma X sano e resti attivo il cromosoma X malato. In questo caso erano donne che, nonostante avere un unico allele malato, erano malate. Avevano un grosso vantaggio però, perché tu vedevi la malattia ma avevi la possibilità di isolare tutti e due i cromosomi. Allora, loro cosa potevano fare? Potevano recuperare i due cromosomi, inattivare casualmente l'X e andare a studiare quello che succedeva. Cioè loro, grazie al fatto di aver trovato questi pochissimi casi al mondo, questi 20 casi, in cui nonostante il fatto che il gene fosse in eterozigosi, la malattia fosse in eterozigosi, si aveva la patologia, hanno detto, sono riusciti a risalire al contrario rispetto a quanto vi ho detto prima, e dire allora noi proviamo a prendere tutti e due i cromosomi, inattiviamone uno, inattiviamo l'altro e vediamo cosa succede. E allora hanno trovato il cromosoma sano vicino al cromosoma malato e hanno capito qual è la regione che veniva inattivata e quindi qual è il gene. Sempre la stessa cosa. Questo è sempre quello che vi ho detto scritto, così al limite ve lo trovate, e questa è la descrizione della distrofina, che è il genere esplicato della responsabile della sindrome di Duchenne, solo una cosa da sapere su questo gene, un gene enorme, forse è il gene neanche tanto, però sicuramente la proteina più grossa del nostro organismo. Le mutazioni che riguardano la distrofina sono tantissime, è una proteina strutturale del muscolo, per cui se non è fatta correttamente, il muscolo ha una struttura più lassa, la distrofina si rompe, quindi il muscolo si rompe e causa la distrofia. In realtà la distrofina è responsabile di praticamente tutte, non tutte tutte, perché ci sono tantissime alterazioni geniche che portano alla distrofia, ma la maggior parte delle distrofie derivano da alterazioni sul gene della distrofina, quasi tutte. Tra queste distrofie, la Duchenne è una caratteristica che è sicuramente la più brutta per il paziente, la più invasiva. La maggior parte delle distrofie sono molto meno gravi, nel senso che magari portano a invalidità, portano a dei problemi, ma non sono mortali come la Duchenne, non sono con un decorso così rapido come la Duchenne. Sono tutte alterazioni, o quasi tutte, a livello del gene della distrofina. Dipende dal tipo di mutazione che c'è sul gene della distrofina, la malattia. Quindi non è detto che perché il gene della distrofina è mutato poi hai una Duchenne per forza. La stragrande maggioranza dei casi ha delle distrofie più normali, chiamate distrofie di Becker, che non auguro a nessuno lo stesso, però sono distrofie compatibili con la vita, compatibili con delle teorie di cura, di rianimazione, di riabilitazione, e quindi appunto, compatibili con l'esistenza, la Duchenne no. Quindi per dirvi di nuovo che un gene può causare patologie diverse, anzi la stessa patologia a seconda del tipo di mutazione che altera. La fibrosi cistica, veloce ancora, è sempre una patologia recessiva uguale alla precedente, ve l'avevo accennata prima, perché è una patologia che riguarda un gene particolare, il CSTR, che è un gene che codifica per una proteina canale, per gli ioni del cloro. Praticamente questa proteina mutata non funziona bene, c'era, sarà in fondo la spiegazione, non funzionando bene crea un difetto che è sostanzialmente un difetto legato su tutte le ghiandole, per cui si ha un'aumentata secrezione di mucon che porta a una esagerata perdita degli elettroliti ed è una patologia molto molto grave, anche abbastanza diffusa, perché le mutazioni che portano alla fibrosi cistica, una in particolare, che è quella più diffusa, è associata a una resistenza all'infezione dal batterio del tifo. Per cui storicamente, evolutivamente, soprattutto in Europa o comunque nelle zone del Mediterraneo dove il tifo era abbastanza diffuso, si è sviluppata questa variante genica, per cui è molto facile avere e incontrare almeno in eterozigosi incappare in questa mutazione. Finché si è in eterozigosi va tutto bene, nel momento, perché è recessiva come patologia, quindi non si sviluppa in eterozigosi, nel momento in cui invece si hanno tutti e due gli alleli mutati, quindi la malattia in omozigosi, si ha la patologia. È stata identificata con quella tecnica del Wolfram cromosomico, di cui avevo parlato quando vi avevo spiegato che era possibile tagliare un DNA con vari enzimi di restrizione, originare quei frammenti che sono i contig e andare a ricostruire la sequenza, giusto? Qui è stato fatto nello stesso modo, cioè si è disegnata una sonda inizialmente che riconoscesse un punto associabile alla malattia e poi si è andata a tagliare il DNA. A questo punto, facendo proprio questa cosa di tagliare il DNA e andare a controllare, a clonare dei vettori, a controllare gli estremi compatibili, si è potuto ricostruire tutta la regione che è critica della malattia. Rispetto a quando ve ne avevo parlato per il clonaggio, ci sono delle differenze, nel senso che mentre quando si va a sequenziare un dato DNA nel clonaggio sono quantità più limitate di DNA, qui si parla proprio di Wolfram cromosomico perché si va a identificare regioni di cromosoma molto ampie, anche di 2, 3, 4 megabyte, non di più. E quindi i cloni di DNA che si originano dal taglio vanno clonati in vettori, in plasmidi, che non sono quelli batterici, ma sono per esempio quelli degli eli, degli H. Io dei BAC non vi ho parlato, sono altri tipi di, sono baculovirali, quindi simili a quelli degli eli, sono virali, ancora più grossi, non importa, basta che sappiate dire che sono plasmidi più grandi rispetto a quelli batterici, sono tipo quelli di lievito di H. Per il resto il meccanismo è assolutamente quello che conoscevate. Questa è la stessa cosa, quindi il gene della fibrosicistica è stato identificato così e quello che vi dicevo, la mutazione più frequente è questa qua, la A. È una mutazione di un singolo nucleotide che porta alla della fenilalanina, di un unico aminoacido che è la fenilalanina in posizione 508. Quindi manca questo unico aminoacido e tutta la molecola è sbagliata. Altre mutazioni sul gene della distrofia, che magari formano uno stop codon e c'è solo metà della proteina, eccetera, creano delle distrofie molto più lievi. Quindi non è detto che se tu su uno stesso gene lo alteri tantissimo, crei meno danno che alterandolo meno. Delle volte la patologia è più grave quando vai a mutare un singolo nucleotide rispetto a quando vai a alterare tutta la molecola, perché una molecola tronco non funzionante in genere viene recepita dalla cellula come tronco non funzionante. Una molecola con una lieve alterazione spesso non viene visualizzata dalla cellula come una molecola alterata, per cui tutti i sistemi di compensazione non partono. E questo è il canale che viene codificato da questa gene del CFTR, che è quello responsabile della fibrosicistica. La mutazione è in questa regione qua, quindi una regione citoplasmatica molto piccola del canale, che però invalida tutta la funzionalità del canale. In questo modo sono stati anche identificati geni tipo gli oncosuppressori, perché normalmente quando se tu paragoni il tessuto sano al tessuto del paziente malato di tumore, può essere che per molti oncosuppressori nel paziente il tessuto del creato tessuto tumorale ha una perdita di eterozigosi, quindi grazie alla perdita di eterozigosi si può trovare anche i geni oncosuppressori. Questo è l'esempio in cui si fa vedere, per esempio, un paziente, l'analisi di due pazienti diversi che avranno sia del tessuto sano che del tessuto tumorale, come il tumore in generale non è tutto l'organismo, quindi è sempre possibile andare a analizzare anche il tessuto sano. Si paragona il cromosoma che si ritiene responsabile nel tessuto sano e nel tessuto malato, comparando i due pazienti tra di loro. I pazienti hanno esattamente la stessa malattia. Quindi ragionevolmente tu puoi ipotizzare che abbiano la stessa alterazione genica, giusto? Controlli che il tessuto sano sia uguale e poi vai a vedere cosa succede a livello del tessuto tumorale. Si vede che uno dei due cromosomi è identico in entrambi i pazienti malati, l'altro cromosoma no. In un caso tu potresti dire che la malattia è associata alla perdita del locus B, giusto? Che manca. Nell'altro caso potresti dire che è associata alla perdita dell'opus C, perché è quello che manca. Allora ti sfiora il dubbio che non sia la perdita di nessuno dei due, ma che sia di nuovo una perdita di eterozigosi. E infatti vai a ricercare meglio e noti che è un qualcosa di localizzato tra l'opus B e l'opus C, per cui nel momento in cui io tolgo l'opus B e l'opus C, perdo l'eterozigosi in questo tratto, quindi qui ho un gene malattia, che è tra l'opus B e l'opus C. Chiaro? Adesso non si fa più. Questo è un esempio di quello che si trova in internet. Adesso, quando tu hai il dubbio, hai una proteina, un gene, ma tu trovi esattamente la posizione sul cromosoma con indicato preciso il tratto di DNA che comprende la lunghezza, tutti i geni che gli sono stanno vicino, anche gli arrangiamenti più frequenti che esistono, sapete che esiste l'arrangiamento cromosomico, comunque le zone di rottura del DNA sono sempre le stesse, per cui gli arrangiamenti più frequenti sono descritti, quindi trovi anche i geni che viaggiano più o meno insieme al tuo e non è più necessario fare tutte queste cose che vi ho raccontato adesso. Indipendentemente dalla posizione, che adesso si ricava per tecniche di genomica, bisogna assolutamente andare poi a valutare quella che è la funzione, nel senso che l'approccio posizionale serve, ma fino a un certo punto. Se noi troviamo un gene, non sappiamo qual è la sua funzione, vediamo che è sul cromosoma 7 umano, il cromosoma 7 umano ha un ampio tratto di geni tutti coinvolti nell'immunità, e si trova proprio all'interno di questo tratto qua. possiamo ipotizzare che sia coinvolto nell'illuminità, ma finché non facciamo delle analisi funzionali non possiamo dire assolutamente niente. Per cui bisogna alla fine definire con più rigore quello che è un candidato che noi abbiamo trovato in modo posizionale. Per cui mentre con le cose che vi avevo detto nelle prime due parti della questa presentazione era divisa in tre presentazioni diverse, noi avevamo già una descrizione della funzione. Nel momento in cui facciamo solo uno studio posizionale, come in questo caso qua, noi dobbiamo assolutamente poi andare a validare la funzione. Quindi dobbiamo vedere se abbiamo un qualcosa che viene confermato dall'espressione della patologia, quindi se poi il gene è veramente espresso sempre quando noi abbiamo la malattia, se la funzione è collegabile alla funzione della malattia, o se troviamo delle omologie con dei geni che sono stati già descritti come responsabili di quella malattia o di una malattia simile. Per cui nel momento in cui abbiamo già il progetto genoma umano che ci dà già la posizione del gene, noi dalla posizione possiamo ricavare delle informazioni, perché in genere i geni sono associati comunque in dei loci di funzionalità, per cui ci sono i loci per il sistema immunitario, ci sono diversi, ci sono i loci, per cui possiamo farci un'idea di che cosa sia più o meno la funzione di quel gene, ma poi dobbiamo validarla, quindi ritrovare soprattutto delle patologie simili che la descrivono. Un esempio è questa sindrome di Leigh, che in realtà è un sindrome molto complesso, ce ne sono diverse tipologie, in particolare una tipologia riguarda un'unica mutazione che però è molto rinchiusa a livello geografico, cioè è presente sempre solo nella stessa popolazione, e porta a delle degenerazioni neuronali di aree del cervello, quindi dei defici cerebrali. In realtà è determinata da una mutazione del citocromo C6, che è una molecola mitocondriale coinvolta nella respirazione cellulare. Quello che è successo è che è stato, prima si è fatta un'analisi di linkage e si era scoperta la zona del cromosoma, il cromosoma, la zona del cromosoma responsabile di questa patologia, non si sapeva il gene, niente. Ma questa regione trovata era una regione piuttosto grossa, si parlava di 5 centimorgan, quindi non era molto molto informativa. Con la mappa del genoma è stato possibile verificare la presenza di tutti i geni che c'erano in quel tratto che era stato identificato con l'analisi di linkage. Di questi geni non si sapeva quale fosse responsabile. Si sapeva che questa patologia era una patologia mitocondriale, derivata da un gene mitocondriale, però nessuno di questi geni era associato chiaramente a un gene mitocondriale, a un'attività mitocondriale. Per cui è nato il problema di come procedere, allora si è dovuto paragonare tutti i tratti sani a tutti i tratti malati con delle tecniche innovative abbastanza nuove di microbiologia, che comunque fanno l'analisi dei geni sani su quelli malati, li confrontano e vedono le variazioni su tutta una popolazione. Quindi si saranno trovati tanti casi sani e si è visto che uno di questi geni, che in particolare era questo, era molto variato negli individui malati. Allora si è ritenuto che questo qui fosse responsabile della malattia, infatti non è un gene che codifica per il citocromo C, non è lui responsabile a codificare il citocromo C, ma è un gene che regola a sua volta, un gene che regola la trascrizione del citocromo C, per cui poi alla fine crea un'alterazione del citocromo C, ma l'associazione diretta non esisteva, uno studio di questo tipo solo con l'analisi linkage non sarebbe stato possibile, era questo. Quindi è molto importante la conferma del gene candidato, voi ponetevi sempre in mente questi quattro punti, per cui è vero, bisogna però identificare mutazioni nei pazienti che corrispondano alla malattia. Bisogna poi creare dei modelli sperimentali che dicano, allora, se io immagino questo gene responsabile della malattia, io devo poter creare un modello animale, o sperimentale, cellulare, in vitro, quello che voglio, in cui se vado a mutare quel gene, ritrovo la patologia, ritrovo l'alterazione. Era un modello tumorale, mi basta una cellula, abbasso il gene e vedo che quella cellula diventa tumorale. Se è una malattia più complessa, siamo un modello animale, perché se è una patologia distrofica, lo vedo su una cellula tumorale. Inoltre, devo, se voglio avere la prova perfetta, devo poter anche fare il discorso opposto. Allora, io ti danneggio quel gene e trovo la malattia. malattia, io ti ridò quel geno sano, io abolisco la malattia, cioè te la curo prima, ce la faccio. Perché sennò vuol dire che non è l'unico responsabile della patologia, che probabilmente lui è un gene modificatore di qualcos'altro, e invece serve il gene responsabile. Una volta che si è identificato tutto, occorre andare a capire tutti i meccanismi funzionali, ovvero quel gene può subire tantissime mutazioni, moltissime alterazioni, non tutte le alterazioni possono causare esattamente lo stesso fenotipo, devono dare tutti la stessa patologia. Allora, l'alterazione della distrofina crea comunque come gene, che è questa, cioè, questa proteina che stabilizza le cellule muscolari, crea comunque una distrofia, quindi una malattia del tessuto muscolare. La distrofina è lunga, ci sono tantissime mutazioni sul gene della distrofina, tutte creano una distrofia, ma devo poter descrivere ogni tipo di mutazione che è stata trovata, quindi che ha senso, quale tipo di alterazione porta, che tipo di patologia porta, con che sintomatologia, con che percorso. Il lavoro è questo. E quindi andare a descrivere ed è quello che è fatto, cioè si sta facendo ed è fatto. Chiaro? E basta, questo per... abbiamo finito. Punto come al solito. E poi niente, la prossima volta vediamo ancora la terapia genica, poi abbiamo finito allegramente il programma. Io spero di potervi dire qualcosa dell'esame. Posso chiudere, vero? La prossima volta.